allora sono le 8, sono le 8 e 40 minuti, ancora una volta buongiorno, benvenuti e bentornati ascoltatori. Torna questa sigla, torna la trasmissione dopo il prologo della scorsa settimana, ma torna soprattutto lui, scuro in volto come l'uragano Matthew, ancora una volta a questi microfoni il professor Andrea Di Stefano, bentornato.
Grazie, buongiorno.
Il professor Andrea Di Stefano, come ricorderete, la scorsa settimana non era qui, era nascosto perché aveva lanciato il Pokémon di valori, lo hanno cercato in tanti, sono state fatte le più incredibili congetture, c'è chi lo ha cercato in un intercapedine delle stanze dei poteri forti, chi ha immaginato che fosse nascosto dietro uno pseudonimo come Elena Ferrante, ma alla fine nessuno lo ha trovato, è rimasto insoluto il Pokémon di valori, dobbiamo dire dov'era. Il professor Di Stefano era lì, era nascosto nella sua malinconia. Che tempo faceva nella sua malinconia? C'era il sole oppure fulmini e saette?
No, c'era un po' di sole.
C'era un po' di sole?
Sì, c'era un po' di sole.
Glielo leggo in volto quel sole. Senta, cominciamo la nuova stagione con un test.
Sì.
Le racconto una barzelletta, breve breve. Ossia. Sa qual è la differenza tra un liturgista e un terrorista?
No, ovviamente.
Che con il terrorista si può trattare.
Ah, ok.
Ecco, a questo punto il test prevedeva che lei si facesse una bella risata, come ha fatto il Papa ieri, perché sta barzelletta l'ha raccontato il primate della Chiesa Anglicana ieri al Papa, quando si sono incontrati. E il Papa è scoppiato a ridere come i bambini quando gli racconti la storia di Pierino e del Salamino, tanto che il portavoce del Vaticano, Greg Burke, ha postato il video su Twitter, e c'è il Papa che se la ride tantissimo, lei zero proprio. Cioè, se anche il Papa, se la faccio una risata, anche il Papa ha riso.
Ho capito, ma se non la trovo di divertente, che devo fare? Rido, cioè, tu l'hai trovata divertente?
Ma fa niente, cioè,
no, rispondi alla domanda.
È bello stare insieme,
ho
uno
capito,
racconta una
insieme,
cosina simpatica, si ride. Il Papa ha riso.
Terrorista.
Il Papa ha riso. Cioè.
Ho capito, il Papa, perché probabilmente a lui dice molto, liturgista.
Vabbè, adesso trovo una barzelletta sull'economia, dopo rifacciamo il test e vediamo se funziona. Intanto, ce la presenta Raff.
Sì, il cantante.
Il cantante Raff, esattamente. Si ricorderà che cantava, uno dei suoi grandi hit era Cosa resterà di questi anni Ottanta. Parafrasando Raff, professore Di Stefano, io le chiedo cosa resterà di questo bazooka di Draghi? Perché questo è stato il tema delle ultime ore dopo l'indiscrezione di Bloomberg, che diceva attenzione, stop al quantitative easing, non è servito a niente, i tedeschi non lo vogliono più. E invece oggi attendevamo le rivelazioni dei verbali della BCE, che mi sembra di aver capito, dicono che si va avanti.
Si va avanti perché ridurre lo stimolo monetario bloccherebbe la ripresa economica, questo è il succo del consiglio della BCE, della discussione che c'è stata, un succo non particolarmente piacevole, nel senso che è evidente che la droga liquidità immessa appunto dalla banca centrale è indispensabile in una situazione nella quale comunque quasi nessuno dei nodi che si erano aperti con la crisi del 2007 è stato risolto. Basta vedere cosa sta accadendo nel settore bancario e molto fuori dai confini italiani.
Quindi si va avanti col quantitative easing, il tema resta un po' sempre quello. Non se ne può fare a meno, perché altrimenti si ammazza, non dico la ripresa, ma perlomeno la speranza della ripresa, ma quei soldi non stanno finendo nell'economia reale. Un po' come quando do la mancetta al bambino dicendogli tienili via perché un giorno ti serviranno per pagare le tasse universitarie, e lui si compra le cagate.
Inevitabilmente questa era una delle preoccupazioni anche della stessa BCE, Draghi stesso più volte, quasi diventando una specie di ripetizione di un mantra ripetuto costantemente, ha sempre
detto.
Sta
dando a Draghi del disco rotto?
No, però per i politici e per i vertici dell'Unione Europea sicuramente sì, sembra un disco rotto. Lui dice che la politica monetaria non basta, che c'è bisogno di altro, è un po' quello che dice oggi il Fondo Monetario Internazionale sugli investimenti, ma se gli investimenti non ci sono e se le politiche pubbliche non sono orientate in quel senso, l'iniziativa della BCE non sposta quasi nulla, anzi alimenta delle bolle. E tra i problemi del quantitative easing di Francoforte c'è quello che si stanno esaurendo i titoli da acquistare, quindi se proseguirà il quantitative easing anche dopo marzo del prossimo anno, la BCE dovrà studiare quali categorie di titoli e di obbligazioni andare ad acquistare.
Cioè, se si esauriscono i titoli, la BCE deve cominciare a comprare, che ne so, per sostenerci, faraglioni di capri.
No, quello non lo può fare, può allargare i parametri. Oggi gli acquisti vengono fatti con una logica molto stretta che riguarda da una parte il peso delle singole nazioni che fanno parte della BCE, dall'altra l'investment grading dei titoli, sostanzialmente il voto che viene dato alle obbligazioni o ai titoli pubblici. Per esempio, dal quantitative easing per un largo tempo erano esclusi totalmente i titoli greci, poi sono stati riammessi solo quelli con scadenze a breve termine, 3-5 anni. Si tratta di capire se appunto la BCE potrà caricarsi nel suo portafoglio anche titoli con apparenti rischi maggiori.
Chi era fortemente preoccupato di un possibile stop al quantitative easing, da quello che si leggeva sui giornali, era il governo, Renzi e Padoan, che, come dicono gli economisti, tecnicamente avevano un po' il cagotto. Che
assolutamente corretto, perché è evidente che la sospensione del quantitative easing farebbe ripartire i tassi, anche se in modo non rapido, e questo significa maggiore spesa per interessi e ripresa del nodo spread. Si è visto anche proprio sui mercati l'annuncio di un'eventuale sospensione del quantitative easing ha fatto subito balzare lo spread di quasi
7 punti, pronti via.
Di quasi 7 punti, esatto.
Senta, professor Di Stefano, una delle cose molto attese per questo venerdì era la risposta sul tema della BCE. L'altro grande focus di attenzione era sui dati che riguardano l'occupazione americana. Li sa, le sono arrivati oppure li hanno mandati via mail e lei non l'ha letta come Di Maio?
Non si sanno ancora, perché
non li abbiamo.
No, ovviamente abbiamo un problema di fuso, e quindi i dati sull'occupazione americana arriveranno sostanzialmente in tarda mattinata, primissimo pomeriggio, prima comunque dell'apertura del mercati finanziari. Le attese sono abbastanza ottimistiche per quanto riguarda l'andamento dell'economia e quindi anche dell'occupazione negli Stati Uniti, e queste attese però non sono sufficientemente ottimistiche per permettere di far pensare ancora al famigerato annuncio, anche questo un po' da disco rotto, della Janet Yellen sul possibile incremento dei tassi, che è già stato rinviato più volte e che a questo punto potrebbe essere rinviato al 2017.
Una cosa sono i tassi, una cosa sono le tasse negli Stati Uniti. Questo è l'argomento che poi affronteremo con il professor Santoro nella seconda parte del Giorno delle Locuste, non tanto il fisco in sé negli Stati Uniti quanto le tasse non pagate da Donald Trump, che si è bullato di fronte al mondo dicendo: io non ho assolutamente evaso, ho semplicemente approfittato delle condizioni che mi venivano offerte dal fisco americano. E quindi il professor Santoro ci aiuterà a capire esattamente di che cosa stiamo parlando e quali sono questi strumenti di cui Trump si è bellamente dotato per non pagare quanto avrebbe dovuto pagare all'erario statunitense. Intanto in questi giorni ha parlato molto anche il Fondo Monetario Internazionale, che ha messo giù una faccia simile alla sua. Ha detto il Fondo Monetario una cosa che potrebbe dire tranquillamente lei da disco rotto: il mondo rischia di affondare in un mare di debito, la Madonna.
Però la sostanza è esattamente quella, l'abbiamo raccontato più volte e abbiamo anche snocciolato più volte i numeri. A livello globale il 225% del PIL il debito, quindi numeri diciamo spaventosamente elevati, e questo è il valore complessivo dell'indebitamento dei tre asset che vengono calcolati per queste statistiche sostanzialmente, e cioè il debito dei governi, quindi quello sovrano, delle famiglie e delle imprese. Siamo a 152 mila miliardi di dollari, appunto 2,5 volte le dimensioni dell'economia mondiale, e oggettivamente è intorno a questo punto che si gioca, e cioè alla dimensione del debito e alla soluzione per combattere il debito, che si gioca una delle partite più delicate. Forse è passato un po' sotto silenzio il fatto che la banca, per esempio, del Giappone proprio la settimana scorsa ha ipotizzato di cancellare, di distruggere un pezzo del proprio debito. Quello che si sarebbe riacquistato, i titoli riacquistati, potrebbe addirittura cancellarli, che vorrebbe dire che ovviamente li iscrive a perdite il debito che si è ricomprato col quantitative easing.
Scusi, tecnicamente come si distrugge un pezzo del proprio debito?
Beh, tecnicamente si distrugge azzerando questi titoli e quindi iscrivendo, mettendosi in saccoccia le perdite conseguenti.
Vabbè, è una truffa.
No, non è una truffa.
È legale anche.
No, assolutamente. Ricordiamoci che le banche centrali hanno poteri, se non infiniti, comunque molto rilevanti. Quindi una banca centrale come quella giapponese, che ha messo in campo un enorme quantitative easing secondo solo a quello della Federal Reserve, ha adesso in portafoglio titoli che ha acquistato da operatori privati e può decidere appunto di cancellarli. Questo cosa significa? Che per cancellare quei titoli e non avere delle perdite stamperà ulteriore moneta, e questo potrebbe avere degli effetti inflazionistici positivi per il Giappone.
Ho capito. Il Fondo Monetario Internazionale, dicevamo che appunto ha parlato molto in questi giorni, si è occupato anche delle banche italiane, e adesso apriamo un capitolo dedicato naturalmente al caso banche. In particolare si è detto assai preoccupato per i crediti deteriorati delle stesse.
Sì, anche questo non è una cosa nota, sostanzialmente non è una cosa sconosciuta. Il nodo è quello famoso degli NPL, come li chiamano in inglese.
Not performing loans.
Esattamente.
Mamma mia, quante cose che ho imparato da lei.
I debiti non performanti, i crediti non performanti. Da questo punto di vista le ipotesi del Fondo Monetario sono molto chiare. Senza le riforme si tratta di una perdita in miliardi, di 85 miliardi di euro. Con le riforme, cioè con la risoluzione dei problemi relativi a questo ammontare, che lo ricordiamo è superiore ai 300 miliardi di euro, si potrebbe recuperare 64 miliardi. Questa è la tesi del Fondo Monetario, che dice anche che l'Italia è una di quelle messe peggio. Ha fatto anche una tabellina abbastanza esemplificativa sulla situazione complessiva dei paesi tra Italia, Francia, Spagna e Grecia, e siamo messi parecchio peggio anche rispetto alla Spagna, che precedentemente era una di quelle più in difficoltà. Comunque complessivamente stiamo parlando di cifre spaventosamente elevate, e sulle quali indubbiamente il governo in questo momento sembra annaspare in un modo assolutamente preoccupante.
La Spagna, che tra le altre cose, come ai tempi di Filippo II, ha attaccato l'Inghilterra, ha visto che battaglia?
No.
Cioè, la battaglia sulla paella, non l'ha letta?
Ah, no, non l'ho letta.
Sì, sono furibondi in Spagna con Jamie Oliver, che non è Gordon Ramsay, ma quell'altro.
Un altro, insomma, della
sì,
stessa
cioè
categoria.
Quando ci sono due cuochi in Inghilterra, uno è Gordon Ramsay, l'altro è Jamie Oliver, maschi, poi ci sono anche le donne. Comunque, ha presentato la ricetta della paella innovata con dentro una specie di insaccato che non c'entra niente. E sono impazziti
con il salame,
con la tradizione. Gli spagnoli si sono imbizzarriti, gli hanno dato il terrorista culinario, vogliono rompere i rapporti diplomatici con l'Inghilterra, insomma un casino. Lei in cucina è più tradizionalista o innovatore?
Sono un innovatore.
Ah sì, ci faccio un esempio di innovazione praticata.
L'innovazione è praticata in base alle disponibilità.
Ah, naturalmente tutto a chilometro zero, il fresco di giornata,
quello che c'è, ho capito. Ci si arrangia, insomma.
Tanto vabbè, prima o poi farà anche lei un libro di cucina, li fanno
no,
tutti.
Assolutamente,
ma
no,
sì.
No,
ma non c'è nessuno che non faccia un libro di cucina,
ma
ormai
non ci penso assolutamente.
Vabbè, restiamo sulle banche allora, perché
si sta lavorando su altri testi.
Ah, attenzione, ma abbiamo già delle indiscrezioni, ma magari no, dopo le indiscrezioni. No, tutto dobbiamo tenere tutto segreto. Torniamo sulle banche invece, potremmo parlare per ore il tema delle banche italiane.
Purtroppo.
A che punto siamo? C'è per esempio il caso MPS Atlante con tutti i suoi risvolti.
Beh, siamo in una situazione, come dicevo, assolutamente pasticciatissima, con il rischio che tutti i piani messi in campo possano saltare. All'origine di tutto c'è la scelta, a mio parere assolutamente scellerata, del governo di ingaggiare JP Morgan e di chiamare ai vertici di MPS Marco Morelli, l'ex dirigente in Italia di appunto JP Morgan. La situazione è particolarmente ingarbugliata perché JP Morgan sostanzialmente vorrebbe acquistare i crediti inesigibili, cioè le sofferenze di MPS a 18 centesimi, è esattamente quello che non vuole Atlante e che non vuole il sistema bancario, perché ovviamente il segnale sarebbe estremamente preoccupante e renderebbe molto difficile qualsiasi copertura di capitale anche per le altre banche. Atlante, che nel frattempo aveva già iniziato a fare l'analisi degli NPL di MPS, che si trova ora a un vero e proprio braccio di ferro con invece JP Morgan, il tutto con appunto dubbi ampissimi sull'aumento di capitale. Sembra che finora siano arrivate risposte positive al massimo per 1,5 miliardi e ricordiamo che invece Monte dei Paschi dovrebbe raccogliere almeno 5 miliardi per andare incontro alle esigenze della BCE, e sempre più vicino sembra l'intervento necessario, l'intervento statale, che potrebbe arrivare in extremis con ulteriori danni per il resto del sistema bancario.
Atlante, che prima di MPS, ricordiamolo, sosteneva...
Beh, che prima di MPS più che sostenere è l'azionista di riferimento di Popolare Vicenza e di Veneto Banca.
No, certo, ma Atlante, tanto tempo fa, prima di MPS, cosa sosteneva?
Ma stai parlando della mitologia.
Facciamo un po' di mitologia.
Ma io non sono bravo sulla mitologia.
Ah, non è forte in mitologia. Sosteneva il mondo, il globo terracchio.
Sì.
Ah, di mitologia non sa niente?
No, non mi ha mai...
Non è appassionato?
No, mai.
Cioè, lei non sa, per esempio, come è nata Minerva?
No, assolutamente.
No, veramente, che gli hanno tirato un colpo d'ascia in testa a Zeus, bang, gli hanno aperto la testa in due.
No.
C'è tutto questo gran guignol.
Ti piace, lo so che...
Sì, a me piaceva abbastanza.
Infatti.
Spero, peraltro, che fosse Minerva. È molto... probabile il rischio gaffe mitologica, però siamo arrivati già alle 8:57 minuti, quindi la fermo un attimo, perché poi su MPS ci torniamo, perché si parla di un caso di collusione con Deutsche Bank dobbiamo parlare anche di essa. E intanto pubblicità, poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste. Con noi ci sarà, come sempre, anche il professor Alessandro Santoro. Is it like today, World Party, alle 9:03 minuti, qui sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network, in apertura della seconda parte del giorno delle locuste. Ieri Renzi, intervistato da Gramellini in questo incontro pubblico a Torino, ha detto: se perdo cambio mestiere. Lei, se dovesse perdere nella sua battaglia col capitalismo, cambierebbe mestiere, professor Di Stefano, o andrebbe avanti comunque?
No, beh, posso anch'io cambiare mestiere.
Che cosa le piacerebbe fare? Che ne so, l'artista concettuale? Non ci ho mai pensato. Se non avessi fatto nella vita l'economista incupito, mi sarebbe piaciuto fare?
Non so, forse l'agricoltore.
L'agricoltore, veramente?
Sì.
Ah, le piacerebbe tornare alla terra, come Cutugno quando cantava "Voglio andare a vivere in campagna"?
Cutugno no, per favore.
Voglio la rugiada che mi bagna, quelle cose lì. Vabbè, un giorno ne parleremo qualora dovesse vincere il capitalismo. Senta, ci eravamo lasciati con MPS e dicevamo di questa accusa di collusione con Deutsche Bank. Di cosa stiamo parlando?
Beh, stiamo parlando di un'analisi che è stata fatta da Bloomberg, che è venuta in possesso di alcuni documenti di BaFin, l'autorità tedesca di vigilanza sui mercati, e che ha sostanzialmente evidenziato che, così come con la famosa operazione Santorini, cioè con il derivato che è stato utilizzato da MPS per nascondere le perdite, in pancia alla banca tedesca, al principale istituto tedesco, ce ne sarebbero ben altre 37 di operazioni simili per un valore complessivo di 10,5 miliardi di euro. Il gruppo bancario tedesco ha cambiato la contabilizzazione in modo fuorviante, trasformandole da crediti in prodotti derivati, uno stranissimo giro di valzer contabile che ovviamente ha dei risvolti di natura penale su cui ora indaga la magistratura tedesca. L'audit, che appunto è stato visionato da Bloomberg, ha rivelato che mentre Monte dei Paschi è stato l'unico cliente a usare quel tipo di operazione per migliorare in modo artificiale le posizioni di bilancio, Deutsche Bank non ha contabilizzato in maniera corretta operazioni simili fatte anche con altre banche che vanno dall'Italia all'Indonesia nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010. Questi sono alcuni dei particolari del rapporto ispettivo della BaFin, che gettano ulteriori dubbi e ulteriori preoccupazioni sul futuro della Deutsche, che secondo il Financial Times di questa mattina sta comunque prendendo delle decisioni per cercare di ridurre le perdite e aumentare il profilo di sicurezza del capitale di sicurezza, e quindi sul tavolo adesso ci sarebbe l'ipotesi di una vera e propria quotazione della propria divisione di asset management per cercare di recuperare un po' di soldi e però l'aumento di capitale.
A proposito di banche, si cominciano a fare i conti sul costo della Brexit. La valutazione al momento è 52 miliardi di dollari il costo della...
Sì, almeno 52 miliardi di dollari di minori ricavi sarebbe il conto appunto causato dalla Brexit. È un report di The City UK Lobby Group, che avverte che con la fase 2 della Brexit, quella dell'effettiva uscita dalla UE, 70.000 posti di lavoro rischiano di saltare dall'industria del credito. Per le casse del tesoro, quindi di Sua Maestà, da un anno all'altro rischiano di volatilizzarsi 10 miliardi di sterline di minori introiti fiscali, e poi ci sarebbero ulteriori perdite dalla vera e propria piazza della City londinese, perché la City londinese potrebbe trasferire almeno metà o un terzo o metà delle proprie attività legate al mercato europeo, e quindi la riduzione dei posti di lavoro, la riduzione dei fatturati provocherebbe appunto anche un buco nei conti pubblici della Gran Bretagna, oltre ai problemi connessi con la recessione complessiva del paese per effetto appunto della Brexit, che sembra marciare a passi molto veloci.
E ieri c'è stato anche l'inciampo della sterlina.
Ieri c'è stato un episodio significativo e preoccupante per la sterlina. Ieri mattina, all'apertura dei mercati asiatici, in soli due minuti la sterlina ha perso il 6%, si ipotizza per un incontrollato meccanismo originato dal flash trading, cioè dalle famose vendite supercomputerizzate che sono dominanti sui mercati asiatici, più ancora che su quelli europei. Poi la sterlina ha recuperato, ma la situazione rimane comunque una situazione molto difficile. Complessivamente dal referendum, dal giorno del referendum, la sterlina ha perso il 15,7% nei confronti del dollaro e poco meno nei confronti dell'euro, mentre lo yen giapponese si è apprezzato appunto di oltre il 15%. La eventuale continua svalutazione della sterlina, se dà un parziale immediato beneficio all'economia inglese, con l'effetto Brexit potrebbe peggiorare drasticamente la situazione, visto che la Gran Bretagna è un paese fortemente obbligato a effettuare forti importazioni di beni e di prodotti intermedi.
C'è il raffreddore?
Sì.
Vede, andare in giro sempre a petto nudo anche a ottobre per far vedere gli ori come i rapper.
Sì, certo.
Non c'è più l'età per fare queste cose.
È proprio il caso mio.
Ma adesso cosa fa? Su Fumigi?
Ci provo, sì.
Cioè, però, c'è un bellissimo aerosol a forma di ippopotamo che che Tommaso, il bambino piccolo, ha visto l'altro giorno in farmacia e gli è piaciuto molto. Se vuole glielo prendiamo.
No, grazie, no? Faccio meno.
Ne vuole uno a forma di Juncker.
No.
Vabbè. Speriamo che guarisca, professor Di Stefano. Intanto poi l'effetto della debolezza della sterlina si è fatto sentire anche su EasyJet, per esempio, che ha annunciato conti un po' inquietanti, e peraltro sarebbero stati ancora peggiori se mi avessero rimborsato il volo che mi dovevano rimborsare dopo che me l'hanno cancellato. Invece niente, perché c'è la sede legale in Inghilterra, e quindi anche se gli fai scrivere dall'avvocato non ti rispondono.
Ovviamente, come spesso accade con le low cost, la compagnia ha preannunciato che l'utile pre-tasse per l'anno che si è chiuso, perché ha il bilancio che si chiude al 30 settembre, si attesterà tra 490 e 495 milioni di sterline, il 28% in meno rispetto al 2015 e inferiore anche alle previsioni, e questo è proprio un effetto, lo hanno detto chiaramente anche i vertici di EasyJet, è un effetto pesantissimo legato al deprezzamento della sterlina, che da sola potrebbe contare per una caduta di profitti di 90-100 milioni di sterline. Quindi l'origine di questo tonfo degli utili, che poi ha prodotto un tonfo in borsa del 6,93% del titolo EasyJet, è appunto proprio il deprezzamento della sterlina.
Intanto negli istituti di credito internazionale si continuano a tagliare posti di lavoro, che poi il combinato disposto di una serie di fattori che oltre a quelli già citati comprendono anche la digitalizzazione e non solo. Il caso di Deutsche Bank in qualche modo era già stato preannunciato la scorsa settimana, poi c'è anche ING Direct che farà un taglio molto ma molto consistente.
Sì, il taglio di ING Direct, o meglio di ING Group, perché ING Direct è solo una delle branche del gruppo ING, che è la maggiore società olandese di banca e assicurazioni, ha prodotto un vero e proprio terremoto anche politico in Olanda, perché fra Belgio e Paesi Bassi è prevista una perdita di 7.000 posti di lavoro, e per le dimensioni dei paesi coinvolti sono numeri elevatissimi, molto superiori in rapporto ai 9.000 tagliati da Commerzbank a livello globale, e complessivamente c'è un'ipotesi e un programma di riduzione dei costi di 900 milioni di euro l'anno entro il 2021, cioè ogni anno quasi un miliardo di riduzione di costi, che, come dicevi tu, non è solo legato alle vicissitudini del settore bancario, ma anche alla rivoluzione in corso nel comparto. Anche in Italia sono previste decine di migliaia di posti di lavoro a rischio per la ristrutturazione del mondo del credito e il cambiamento delle abitudini nell'utilizzo del sistema bancario a livello globale.
Una riduzione di costi che era già cominciata tagliandomi a zero gli interessi del conto arancio, e che adesso invece si sviluppa in un'altra direzione.
Non mi fare il tedesco, per favore.
Devo imparare il tedesco?
Non mi fare il tedesco. Ah! Che dice che è colpa di Draghi, ti hanno tagliato il conto arancio.
Vabbè, se Deutsche Bank mi desse il 4% di interessi, sarei qua ad alzare la preghiera al cielo.
Come abbiamo raccontato, dubito che le banche possano permettersi di dare interessi, e anzi stanno aumentando i costi perché appunto i margini per interesse sono crollati.
Appunto, a proposito di costi, torniamo a parlare del petrolio, perché è per la prima volta sotto i $50 dello scorso giugno. Ma lei vaticina dura poco, perché tra un mese c'è COP22.
Non lo vaticino io, gli analisti stessi dicono, i grandi osservatori, attenzione che si tratta di una fiammata che durerà molto poco, perché comunque il trend complessivo di riduzione dei consumi a livello globale è molto superiore al taglio strategicamente messo in campo dall'OPEC, finalmente dopo due anni di discussione e polemiche. L'Arabia Saudita ha accettato di ridurre un po' la produzione, questo ha fatto recuperare la soglia dei $50 al barile, ma appunto le previsioni sono che già nel primo semestre del prossimo anno si possano rivedere numeri molto diversi, addirittura intorno ai $30 al barile, per effetto degli accordi, anche degli accordi della COP22, lo ricordiamo, è in corso la ratifica degli accordi della COP21, quindi della firma del patto di Parigi, perché appunto dal 7 al 20 di novembre si terrà la nuova sessione delle riunioni delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Lì arriveranno appunto le firme, i paesi con le firme siglate attorno al patto di Parigi, con le conseguenze connesse in termini di spostamento di investimenti, e soprattutto questo spostamento si vede sul settore finanziario. Di questa settimana ha fatto un po' di rumore il fatto che tutte le organizzazioni cattoliche italiane abbiano annunciato di voler disinvestire tutti i loro patrimoni dalle fonti fossili.
A proposito di COP, avevo annunciato che poi avrebbe detto qualcosa anche del futuro di Esselunga, dopo ci torniamo sopra per un attimo. Intanto
questo
è stato aperto
COP.
Sì, quella con due O, è stato aperto il testamento di Caprotti, non ci ha lasciato niente, nemmeno dei punti fragola, ma questo ce lo potevamo del resto aspettare. Restiamo sul petrolio, perché una delle grandi corporation petrolifere mondiali, la Exxon, è stata condannata a un risarcimento di 76 miliardi di dollari.
Sì, è un contenzioso che era aperto in Chad, in particolare. Si è pronunciata la corte di N'Djamena condannando ExxonMobil a un risarcimento nei confronti del Ministero delle Finanze del paese africano in termini di royalties di 480 miliardi di dollari, di franchi africani, circa 800 milioni di dollari, più altri penali e multe per un ammontare complessivo di 75 miliardi di dollari. Pochi credono che alcuni di questi soldi verranno visti dal governo, dal Ministero delle Finanze del Chad, ma evidentemente questo comunque provocherà qualche terremoto nella gestione delle risorse petrolifere del paese. La Exxon per ora ha detto che sta valutando i prossimi step del contenzioso. All'origine del contenzioso ci sarebbe, questo credo che sia molto interessante, l'accusa del governo del Chad a Exxon, ma non solo a lei, di avere sostanzialmente eluso le regole e impedito, con una serie di giochi e di triangolazioni internazionali, di non avere pagato le royalties al paese che le spettavano per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi. C'è una forte connessione tra questa vicenda e ovviamente i Panama Leaks, che nel capitolo africano hanno fatto emergere una dimensione di elusione e evasione fiscale che è più del doppio rispetto a quella invece dell'Europa occidentale, che abbiamo raccontato con un ampio servizio, anche una mappa su Valore un paio di mesi fa.
Molto meglio è andato alla Formosa Plastic Group, che deve pagare solamente, è stata condannata a pagare 500 milioni di dollari per lo sversamento di un suo impianto in Vietnam che ha provocato una moria di pesci. Cosa sono i pesci?
I pesci, scusa. È un errore di battitura.
Ma scritto no, che io ho molta fiducia in lei.
Ho capito, però.
Se lei scrive pesci, no. io dico pesci, allora aspetti che correggo, pesci, anche perché poi queste scalette, lei lo sa, vengono vendute su eBay ai suoi fan, vengono pagate anche bene, quindi facciamo la correzione, pesci.
Pesci per 200 chilometri nell'aprile scorso. Allora, l'episodio vede protagonista Formosa Plastic Group di Taiwan, una multinazionale che opera nel segmento della produzione e trasformazione delle plastiche, è una delle più grosse, per esempio ha anche grossi insediamenti produttivi negli Stati Uniti. Finalmente c'è stato un pronunciamento della Corte di Giustizia vietnamita, che ha riconosciuto la responsabilità del gruppo nell'episodio di sversamento nelle acque del mare appunto della Cina meridionale, e che ha prodotto questo sversamento, appunto la moria nell'aprile scorso della popolazione del mare per 200 chilometri di costa. I pescatori, guidati da un prete cattolico, Anthony Dang Hu, avevano creato un comitato per il risarcimento e si è arrivati appunto a questo pronunciamento, che è anche un pronunciamento significativo per le tensioni che ci sono tra il Vietnam e la Cina relativamente allo sfruttamento sia dal punto di vista del lavoro che dell'ambiente nel paese ex comunista.
Vado veloce perché abbiamo poco tempo e adesso dobbiamo chiamare anche il professor Santoro, ma per chiudere il pacchetto idrocarburi ci segnala che c'è anche tutto il caso Eni.
Sì, che però appunto se siamo di fretta è difficile da valutare. L'estate è stata un'estate molto travagliata per le vicende di Eni. Da una parte la rimozione la dimissione dal consiglio di amministrazione di Zingales dopo lo scoppio del presunto complotto, dell'inchiesta sul presunto complotto ai danni dell'attuale amministratore delegato, quando è emersa l'ipotesi, che peraltro è sempre stata smentita lo stesso Zingales, che anche recentemente ha detto di non avere mai ascoltato, né essere mai stato sentito da nessuno, aver mai ricevuto nulla da nessuna procura, ma tant'è, quando è uscita la notizia Zingales si è dimesso a valere dal 1 luglio dal consiglio di amministrazione dell'Eni, e con la scusa dello stesso complotto è stata sostanzialmente rimossa dal suo ruolo all'interno del comitato di controllo. Carina Litvak, uno dei rappresentanti degli investitori istituzionali italiani ed esteri, quindi uno dei membri come Zingales del cosiddetti amministratori indipendenti, e questo caso di Carina Litvak ha fatto scatenare le reazioni di molti fondi di investimento e si è incrociato con una notizia passata un po' sotto silenzio, cioè il fatto che Eni è stata esclusa dal Dow Jones Sustainability Index nella revisione che è stata completata non più di 2 settimane fa da chi si occupa appunto dell'indice che riguarda la sostenibilità delle principali aziende a livello mondiale.
Le 9:21 minuti. Ieri Donald Trump ha fatto una delle sue più mirabolanti dichiarazioni. Ha parlato ai malati terminali e gli ha detto: mi raccomando, non morite prima delle elezioni perché altrimenti non potete votarmi. Allucinante. Mi raccomando, non morite perché altrimenti finite nell'inferno dei messicani. Donald Trump, che si è bullato nelle scorse settimane sotto il fuoco di fila delle domande dei giornalisti per del fatto che non ha pagato le tasse, è vero, ma lo ha fatto in modo del tutto legale. Come sia possibile non pagare le tasse in modo del tutto legale negli Stati Uniti come ha fatto Trump, lo chiediamo naturalmente al professor Santoro. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ce lo spiega, perché piacerebbe anche a me capire come funziona.
Sì, la premessa doverosa da fare è che in realtà non è ancora del tutto chiaro quello che sia successo, perché Trump, come è noto, non ha reso pubbliche le sue dichiarazioni dei redditi, quindi il tutto nasce da questo scoop del New York Times che ha avuto 3 pagine di dichiarazione dei redditi relativa al 1995. Quindi ci sono diverse ricostruzioni, diverse tesi, e ovviamente nessuna è sicura fino a quando queste dichiarazioni dei redditi non verranno rese pubbliche. Ce n'è una che pare più fondata delle altre. Allora, per spiegarla proviamo a fare un esempio. Donald Trump intende investire nel settore immobiliare. Ha $1 milione, anziché investirlo direttamente crea una società del tipo S Corporation, se si chiamano. Sono società che operano, svolgono attività economica, ma non sono soggetti fiscali autonomi. Quindi significa che, in linea di principio, con dei limiti che vedremo, i redditi e le perdite fiscali che queste società fanno passano direttamente ai loro soci. Ora immaginiamo che questa società, operando nel settore immobiliare, faccia una perdita di $1 miliardo. Mm-hmm. Okay? Quindi, partendo da quel milione, faccia una perdita di $1 miliardo. Bene, il fisco americano ha una regola di buon senso, dice: ok, questa perdita dovrebbe passare al socio, quindi in questo caso a Trump, ma nei limiti di quello che lui ha inizialmente contribuito.
$1 milione.
Quindi $1 milione. Gli altri 999 di perdita fiscale della società no, perché? Perché se uno ha messo $1 milione non può perdere più di $1 milione, gli altri li avrà persi qualcun altro. Se questa regola fosse stata applicata, il signor Trump avrebbe potuto usare 1 milione di perdita, dedurla dai redditi dichiarati da lui come persona fisica e derivanti dalle altre sue attività nei 18 anni successivi, si chiama carry forward, cioè il riporto in avanti delle perdite, e fino al primo milione di dollari guadagnato non avrebbe pagato nulla, e dal dollaro successivo avrebbe ricominciato a pagare le tasse.
Beh, a quel punto faceva un'altra società e perdeva 6 miliardi di dollari e quindi non pagava le tasse nemmeno su quelli.
Anche avrebbe potuto, però qui potrebbe essere successa una cosa diversa, e cioè che un tax lawyer americano, il cui nome è Gitlitz, si è accorto del fatto che il tax code, quindi quello che sarebbe il nostro testo unico delle imposte sui redditi, nel dettare questa regola diceva appunto che le perdite fiscalmente riconosciute di queste S corporations non potevano essere dedotte in eccesso rispetto al contributo originario del socio. Però quando una società fallisce, va in bancarotta, quello che fa questa società dopo aver dichiarato la bancarotta, sia che siano redditi sia che siano perdite, non è fiscalmente riconosciuto, è fiscalmente irrilevante. Allora questo tax lawyer ha detto ai suoi clienti: fate fallire le vostre società, a questo punto le perdite non saranno più formalmente, letteralmente perdite fiscali, e quindi voi le potrete utilizzare.
Quindi possiamo congetturare che in realtà Trump non sia un pessimo imprenditore che ha alle spalle una serie di fallimenti, ma sia un astuto contribuente che ha fatto fallire un po' di società così non pagava le tasse.
No, le società sarebbero fallite comunque. A quel punto però il tax lawyer, sarebbero fallite dal punto di vista civilistico, il tax lawyer ha suggerito di farle fallire con tempi, aver suggerito tali, per cui questi 999 milioni di perdita passavano al socio. Ovviamente questo si è diffuso verso la seconda metà degli anni 90 con tutti i fallimenti appunto delle società immobiliari. L'IRS, l'agenzia delle entrate americane, ha detto no, ma questo è un'assurdità, perché è un'interpretazione meramente letterale, ma è ovviamente una cosa priva di senso, perché consente al socio o persona fisica di dedursi delle perdite che non ha subito lui, perché quando la società fallisce, chi è che perde quei soldi? Le banche, che gli avevano fatto i prestiti e che appunto, essendo fallita la società, non le rivedranno mai più. È assurdo che un individuo possa fregiarsi di perdite che non ha subito. Quindi c'è stata una disputa legale che è arrivata fino alla Corte Suprema americana. La Corte Suprema americana ha detto sì, in effetti questa regola è stupida, però è scritta così, e quindi fin quando il legislatore non la cambia si applica così. Il legislatore l'ha cambiata nel 2002, il Senato americano, di cui faceva parte Hillary Clinton, e da allora in poi non si può più fare, ma ovviamente la regola non è retroattiva e quindi ne hanno beneficiato in tanti, forse anche Mr. Trump.
Fantastica spiegazione del professor Santoro in chiusura di questa puntata del Giorno delle Locuste. Se volevate farvi un'idea del tema e di come abbia potuto fare Donald Trump in perfetta cornice legale a non pagare le tasse, l'accusa che in questo momento deve sostenere, ecco, questa potrebbe essere l'ipotesi, così come ce l'ha raccontata il professor Alessandro Santoro. Noi chiudiamo qua, perché oggi abbiamo ribaltato un po' l'ordine degli addendi per una serie di ragioni. Professor Santoro, ci sentiamo la prossima settimana, grazie.
Va bene, arrivederci.
Arrivederci. Professore, anche con lei ci sentiamo la prossima settimana. Mannaggia, non siamo riusciti a parlare di Esselunga.
Vabbè, ma tanto
c'è tempo. Allora, arrivederci ascoltatori, ci risentiamo la prossima settimana.
Buon fine settimana a tutti.
Sempre di venerdì, sempre a quest'ora, con il professor Di Stefano e questa trasmissione. Ciao.